Dal Salmo 104. È lui, il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento ad Isacco.
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa.
Fece uscire il suo popolo con argento e oro. Nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono, gioì l'Egitto, che era stato colpito dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte.
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa.
Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque, scorrevano come fiumi nel deserto. Così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo, suo servo.
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare." Ma Gesù disse loro: "Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare." Gli risposero: "Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci." Ed egli disse: "Portatemeli qui." E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Pace bene, amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva, terza domenica dopo l'Epifania, secondo il rito ambrosiano. Il brano che ci viene presentato è un brano noto che si legge ripetutamente, anche perché ricorre ripetutamente nei Vangeli. Ricorre ben 6 volte, 2 volte nel Vangelo di Matteo, 2 volte nel Vangelo di Marco e poi una in Luca e una in Giovanni. Quindi è un fatto, un racconto miracoloso, molto, per così dire, usando un termine usuale, moderno, molto gettonato, perché aveva dei significati precisi quando gli apostoli hanno vissuto, hanno fatto l'esperienza della moltiplicazione dei pani, e poi è stato letto e riletto adattandolo nel contesto delle comunità primitive, le quali venivano a trovarsi in situazioni variegate, diversificate. Quindi c'è un ricordo, una memoria del fatto in se stesso, e poi c'è un ricordo anche di come le comunità avevano collegato questo brano a dei particolari ben precisi che troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E allora ne diciamo questi tre stadi di trasmissione. All'inizio l'episodio fu raccontato dalla Chiesa primitiva come dimostrazione della realtà profetica di Gesù Cristo. Ricordiamo che esiste un fatto della moltiplicazione dei pani nell'Antico Testamento, nel secondo libro del Re, precisamente è il profeta Eliseo che moltiplica dei pani sfamando 100 persone. E poi naturalmente c'è un aggancio all'Eucaristia. I pani moltiplicati furono presi come immagine dell'Eucaristia. Vedremo poi i particolari, che ci sono proprio questi agganci, questi riferimenti, questi particolari che si proiettano dentro il contesto dell'ultima cena. E poi troviamo anche gli apostoli, i 12, i discepoli, che aiutano Gesù a distribuire i pani spezzati. Quindi è il livello ecclesiale. Ma prima di questi tre livelli, dicevo, c'è il fatto in se stesso. Il fatto in se stesso qual è? Qual è il contesto dentro il quale questo miracolo della moltiplicazione dei pani si verifica? Il contesto è che Giovanni Battista è stato ucciso a causa di Erode. E probabilmente un po' scoraggiato, Gesù si ritira nel deserto, perché anche lui cresce nella consapevolezza di quello che deve fare, non ha tutto chiaro. Siamo già al capitolo 14 di Matteo e quindi Gesù ha compiuto altri miracoli e nonostante questo si vede un po' rifiutato e si ritrova in pericolo e ha bisogno di stare da solo. Qualche volta si ritrova Gesù da solo che va a pregare di notte e in questo caso lo troviamo che si allontana su una barca in cerca di un luogo deserto. Questo è il contesto. Poi che cosa succede? Che al di là delle varie interpretazioni, delle varie letture di questi tre stadi interpretativi, c'è una compassione da parte di Gesù, perché lui vede, constata che le folle hanno bisogno di lui, no? Si stabilisce un rapporto tra lui e le folle e allora si muove a compassione e guarisce, opera dei prodigi a favore degli ammalati, guarisce i loro ammalati e poi il racconto miracoloso li sfama. Quindi, al di là delle varie letture, il nucleo storico è proprio questa compassione che Gesù ha, questo desiderio di venire incontro ai bisogni della folla. Lasciamo spazio ai nostri amici.
Avendo letto tutte e tre le letture di questa domenica, io ho pensato alla differenza tra la prima e la seconda lettura ed il Vangelo. Nella prima lettura, dal Libro dei Numeri, appunto, si racconta della mormorazione del popolo che è stanco di essere nel deserto, stanco di non mangiare cose buone, stanco, e quindi mormora contro il Signore e rimpiange l'Egitto. E il Signore allora dice, bene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. E poi dice, ne mangerete non per un giorno, non per due, non per cinque, non per dieci, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a nausea, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a Lui dicendo perché siamo usciti dall'Egitto. Quindi è come se il Signore in un certo senso sgridasse il popolo, no? E dicesse allora non siete contenti di quello che io vi sto dando, di quello che vi sto regalando e allora avanti, fate indigestione di carne, fatene fino ad averne nausea, no? Ed è un po' quello che a volte può succedere nella vita, no? Quando in fondo non siamo contenti di quello che il Signore ci concede ogni giorno E magari desideriamo cose che poi di fatto non sono per il nostro bene. E a volte ci succede proprio che quelle stesse cose che abbiamo tanto desiderato, che abbiamo tanto inseguito, poi ci vengano a nausea. Quindi in un certo senso è un po' una lezione da parte del Signore, no? In questa lettura, che ci vuol dire, ma ascoltatemi. Cercate quello che a voi fa bene, non quello che magari pensate che vi faccia bene, ma poi di fatto non lo è. C'è questa figura di Dio che comunque corregge il popolo. La seconda lettura, quella di San Paolo, la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, è un po' anche questa un richiamare il castigo di Dio per il popolo che non ha obbedito alla sua legge, che non l'ha ascoltato, che ha mormorato, che si è lamentato. E ho avuto piacere poi di leggere il Vangelo perché mi è sembrato che proprio la venuta di Gesù mettesse a posto le cose, nel senso che la figura di Dio che corregge, la figura di Dio che comunque castiga anche, viene un po', dico migliorata, ma forse non è il termine esatto, da Gesù che in questo Vangelo parla di compassione, parla di attenzione, parla di condivisione. Ha compassione delle folle, quindi si passa da una lettura dove la compassione forse si vede sì e no, anche se Dio comunque è un Dio compassionevole, a un Vangelo che ci fa vedere più chiaramente questo amore e questa compassione da parte del Signore nella figura di Gesù Cristo. E quindi mi ha fatto pensare questa cosa, no? Che proprio la venuta di Gesù ha perfezionato tutto, ha fatto capire all'uomo quanto è grande l'amore del Signore per l'uomo, quanto il Signore continuamente cerchi l'uomo e sia disponibile a condividere con l'uomo ogni cosa, innanzitutto a condividere il suo amore e in Gesù a condividere anche la vita, a condividerne la vita. Quindi, ecco, è una cosa che mi ha fatto riflettere, che mi è piaciuta. Mi piace tanto sottolineare in questo Vangelo appunto il discorso della compassione. In un commento ho letto che negli altri due Vangeli dove si parla della moltiplicazione dei pani, Marco parla di pietà, dice ne ebbe pietà, Luca parla di accoglienza, le accolse, e invece Matteo appunto usa la parola compassione. In tutti questi racconti dei tre Vangeli c'è questo sentimento di attenzione, di pietà, di accoglienza da parte del Signore Gesù. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché è esattamente quello che il Signore Gesù usa sempre per ciascuno di noi. E poi ecco, questo desiderio di condividere, questo desiderio, i discepoli non c'erano arrivati, perché dicono a Gesù, guarda, è arrivata la sera, è deserto, il luogo è deserto, è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Quindi non c'è da parte dei discepoli in questo Vangelo un atteggiamento di condivisione, comunque di preoccupazione per la folla. Mentre Gesù ha questa compassione, ha questa attenzione e dice ai discepoli: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. E i discepoli dicono: ma qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci? Davanti alla richiesta di Gesù, date voi stessi loro da mangiare. E la realtà di questi pochi pani e questi pochi pesci, cosa scatta? Scatta questa attenzione incredibile all'altro, al fratello, questo desiderio da parte di Gesù di condividere tutto quello che c'è, anche se poco, e quindi di spezzare questi pani, di dividere questi pesci. Non si parla neanche di moltiplicare, ma di spezzare, di condividere. E quindi è un invito anche per ciascuno di noi a saper condividere il poco o il tanto che abbiamo. Certi che la condivisione porta sempre ad avere per tutti, porta sempre a relazionarci in un modo giusto col fratello, a farci carico del fratello, che è quello che in fondo ci chiede il Signore Gesù ed è quello che ha fatto Lui. Si è fatto carico di tutti noi, suoi fratelli, fino al dono della sua vita per ciascuno di noi.
Anche in questa domenica, siamo nelle domeniche dopo l'Epifania, e Gesù si manifesta con questo gesto della moltiplicazione dei pani, un gesto che era rimasto impresso fortemente nella mente dei discepoli, come è stato detto prima, e che però è interessante notare che è collocato in un contesto di una umanità sofferente che porta a Gesù i propri malati, dice il Vangelo che Gesù vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Ecco, questa compassione dove il termine originale indica proprio un moto delle viscere, Gesù che viene colpito da questa folla. Ecco, allora credo che prima che di essere un segno di potenza, prima di essere un miracolo che manifesta la potenza di Gesù, parliamo di manifestazione, quello raccontato oggi manifesti la intensa condivisione di Gesù per le sofferenze e per i bisogni della gente. In fondo Gesù avrebbe potuto fare tutto da solo, avrebbe potuto trasformare le pietre in pane, e invece no. Invece Gesù sceglie un'altra strada, vuole associare i suoi discepoli, e quindi noi, alla sua azione provvidente, cioè vuole associare i discepoli alla sua compassione, cioè non fa cadere dall'alto questi doni, ma chiama l'uomo a fare la sua parte. Ecco, è bello questo agire di Gesù che vuole servirsi dell'uomo, della collaborazione dell'uomo, per realizzare, per mettere in pratica la sua compassione nei confronti dell'umanità sofferente. È uno stile, questo di Gesù, che ci associa, insomma, alla sua compassione, alla sua sollecitudine, perché vuole valorizzare il nostro contributo, vuole valorizzare le nostre capacità. È come dire che Dio vuole aver bisogno degli uomini, ecco, perché di fronte a Lui ci vede come esseri liberi e capaci. Allora, questi 5 pani e questi 2 pesci che i discepoli così hanno e mettono davanti sono il segno della nostra partecipazione a quella che è la compassione di Gesù per la moltitudine. E certamente c'è una sproporzione enorme che è sottolineata volutamente dall'Evangelista. 5 pani e 2 pesci per sfamare 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. È una situazione che si ripete anche nella nostra vita, perché quante volte dobbiamo renderci conto, dobbiamo confessare che siamo inadeguati, che non siamo all'altezza di quello che il Signore sembra chiederci. Anche noi spesso ci troviamo con pochi pani e pochi pesci. Pensiamo alla situazione del mondo, allarghiamo il nostro sguardo alle sfide che il tempo presente ci mette davanti, la guerra, il dramma dell'immigrazione. Ecco, tutto questo può generare in noi un senso di impotenza. Noi non abbiamo che pochi pani e pochi pesci di fronte a tutte queste cose. E allora questa impotenza può diventare indifferenza. Ecco, anche il Papa Francesco, ci ha messo in guardia da quella che lui ha chiamato la globalizzazione dell'indifferenza, che rischia di rendere gli individui, ma anche gli stati, indifferenti di fronte a questi problemi che sembrano insuperabili. E allora forse anche noi, qui come i discepoli di questa scena evangelica, è come se cercassimo una soluzione alla nostra impotenza allontanando il problema. Cosa dicono i discepoli a Gesù? Congedali, congeda la folla, che trovi altrove da mangiare. Noi non possiamo dargli da mangiare. Congedeli, fa che si arrangino, insomma, che sembra una soluzione di buon senso. Cosa possono fare i discepoli? Ma Gesù è di opinione diversa, perché non vuole sgravare i discepoli e quindi noi dalle nostre responsabilità, ma piuttosto lui prende nelle sue mani quei pochi pani, quei pochi pesci e li fa diventare nutrimento per la moltitudine. Quei problemi che sembravano insuperabili, troppo grossi, mettendo il poco che si può mettere nelle mani di Gesù, diventa nutrimento per la moltitudine. Ecco, allora tutti dobbiamo pensare che nessuno è così povero da non avere i suoi 5 pani e 2 pesci. E con questo poco il Signore potrà, nei modi misteriosi che Lui solo sa, moltiplicare la nostra povertà e farne nutrimento abbondante per la moltitudine. Thank you.
E ritorniamo qui a commentare, dopo questo brano musicale, il brano del Vangelo della moltiplicazione dei pani. Dicevo che si possono dare tre letture di questo episodio miracoloso. Il fatto che Gesù venga presentato, con riferimento al profeta Eliseo, come il grande profeta, perché Eliseo ha sfamato 100 persone, lui 5.000. Poi ci sono delle allusioni al deserto e la prima lettura ci parla di manna, quindi ci indirizza a interpretare questo brano del Vangelo situandolo anche o collegandolo meglio alla traversata, alla liberazione del popolo di Israele che passa nel deserto e Mosè li guida e attraverso Mosè vengono sfamati, c'è la manna eccetera eccetera. E qui c'è qualcuno più grande di Mosè, qualcuno più grande del profeta Eliseo. Quindi attraverso questi agganci e collegamenti, questi particolari, la comunità primitiva tende a presentare il Signore Gesù come il profeta più grande, il nuovo Mosè. Ma quello che mi preme evidenziare sono i particolari che ci richiamano, ci rimandano, ci proiettano dentro il contesto dell'ultima cena. Che cosa succede? Proviamo a rileggerli. Che Gesù prende i pani. Nell'ultima cena Gesù prende il pane. Alza gli occhi al cielo. E Gesù nell'ultima cena alza gli occhi al cielo. Ringrazia Dio. Gesù nell'ultima cena rende grazie e sul pane e sul vino. La preghiera di benedizione. Gesù spezza i pani e li dà. Nell'ultima cena Gesù spezza il pane. Tutto questo, tutti questi particolari evidenziano una solennità rituale e rimandano quasi esplicitamente al mistero eucaristico. La moltiplicazione dei pani è segno della potenza che scaturisce dalla persona di Gesù, un nuovo Mosè, che è in grado di sfamare i desideri e le fami di tutta l'umanità. Non è che noi non abbiamo bisogno di pane, certo che ci abbiamo bisogno, è necessario, ma dentro di noi ci sono altre seti, ci sono altri desideri, altre fami che meritano, necessitano di essere colmate. Ecco, Gesù con l'Eucaristia, attraverso la moltiplicazione dei pani con l'Eucaristia, ci fa capire che Lui è in grado di sfamare il nostro bisogno, la nostra sete di sapere, di conoscere, di vivere per sempre.
Anch'io volevo fermarmi su questo aspetto di Gesù che prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Cioè, io lo vedo anche come questo bisogno di Gesù di rivolgersi al Padre, la preghiera di Gesù al Padre. Prima di fare questo segno, Gesù si rivolge al Padre e chiede aiuto al Padre. Ed è un insegnamento per ciascuno di noi, no? Quando anche noi sappiamo magari di avere pochi pani e pochi pesci, ma sappiamo che mettendo tutto nelle mani di Gesù è possibile che questi pani e questi pesci diventino abbastanza per tutti, è proprio un invito a fare così, cioè a comportarsi in questo modo, a non avere paura del nostro poco, che a volte non è solo poco materiale, anche il poco spirituale, a non avere paura della nostra povertà, della nostra pochezza, perché sappiamo che se ci mettiamo nelle mani, se anche noi alziamo gli occhi al cielo, benediciamo e chiediamo l'aiuto al Signore Gesù, sicuramente il miracolo avviene, cioè quello che è poco diventa tanto per noi e per i nostri fratelli. Quindi vorrei sottolineare proprio l'importanza di questo rivolgersi al Signore Gesù, di questo compiere ogni cosa con il suo aiuto, nel suo nome, insieme a Lui. E poi, ripensando all'Eucaristia, è vero, è un po' lo stesso gesto eucaristico, no? Ma allora l'Eucaristia che cos'è? Spesso noi pensiamo all'Eucaristia solo a quel momento in cui andiamo a ricevere il pane, e questo pane è Gesù, Gesù che viene dentro di noi. Ma forse non è sufficiente questo. È importante che Noi siamo certi di andare a ricevere qualcosa che possiamo a nostra volta donare. Qualcuno, non qualcosa, qualcuno che possiamo a nostra volta donare. Andiamo a ricevere per condividere. Ecco, questo forse non ce lo dobbiamo dimenticare. Andiamo a ricevere per condividere con gli altri quello che abbiamo ricevuto, la grazia, la forza, l'amore, tutto quello che il Signore ci dà durante il ricevimento dell'Eucarestia. Mentre riceviamo il suo corpo e il suo sangue, sappiamo che non lo riceviamo solo per noi, ma lo riceviamo per diventare a nostra volta pane per i nostri fratelli. Ecco che allora diventiamo capaci di fare quello che dice Papa Francesco, non più io, ma noi. Perché se ci si salva insieme e quindi ricevere l'Eucaristia è un ricevere la salvezza che poi comunque condividi, che poi comunque metti a disposizione degli altri, sia a livello spirituale che a livello materiale. Ecco che allora diventa importante anche condividere i 5 pani e 2 pesci, anche se sono solo 5 pani e 2 pesci, perché il Signore Gesù è capace di farli bastare per tutti. Quindi quello che abbiamo dobbiamo renderci capaci con la sua grazia e con il suo aiuto di condividerlo con gli altri.
La prima lettura che la liturgia pone accanto al brano di Matteo che racconta la moltiplicazione dei pani, la prima lettura, l'abbiamo sentita, racconta un episodio del popolo di Israele nel deserto, quando Israele è stanco della manna e quindi chiede carne. Il deserto, ecco, ritorna a questo luogo. Anche la moltiplicazione dei pani avviene nel deserto, e il deserto è un luogo particolare nella scrittura, nella Bibbia, perché il deserto è un po' la figura della vita di fede, della vita cristiana, è un po' la figura della vita, no? Perché è una terra sì di avvicinamento a Dio, di fidanzamento con Dio. Israele conosce il suo Dio nel deserto, e anche i profeti, anche Gesù stesso, si preparano nel deserto. Gesù va a pregare nel deserto. Ecco, quindi è un momento particolare di avvicinamento, ma è anche una terra di privazione. Nel deserto si soffre la fame e la sete, è una terra di mancanza. È un po' la metafora della vita di fede, perché dice un salmo: l'uomo nella prosperità non comprende. È come se per conoscere il volto di Dio, per avvicinarsi a Dio, per fare un'esperienza autentica di Dio, non si possa fare a meno del deserto. Però il deserto è anche luogo di tentazione, di mormorazione. E la tentazione è quella di dire: ma tutto sommato si stava meglio prima, no? Si stava meglio prima quando a queste cose non ci si pensava. Cosa dice il popolo? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, non vediamo altro che questa manna. È come dire, ma si stava meglio quando Dio non era presente nella nostra vita. Fa niente se eravamo schiavi, no? Questo cammino con Dio alla fine è un cammino nel deserto. Ecco, allora Dio interviene con le quaglie, no? È interessante notare che diciamo, gli studi hanno mostrato che sia la manna sia le quaglie sono dei fatti naturali nella penisola dei Sinai. La manna è il prodotto di una pianta, si chiama la tamarice mannifera, che appunto cresce nel Sinai e i cui semi, se vengono aperti, producono questa farina che può essere usata come nutrimento. E anche le quaglie, la migrazione delle quaglie è un fenomeno che avviene nel Sinai. Ecco, quindi non sono fatti in sé miracolosi, ma l'insegnamento è che il popolo lo percepisce e lo legge come segno della vicinanza di Dio. Ecco, allora, nella terra del deserto, che è la terra di ogni vera esperienza di fede, quando sorge la tentazione della mormorazione, no? Del rinnegare la bontà di quell'esperienza, allora bisogna saper guardare i segni. Saper guardare i segni, non per forza miracolosi, ma presenti nella vita di tutti i giorni, nel mondo, nelle persone che incontriamo, che ci rivelano la vicinanza di Dio. Ecco, Dio non ti sta lasciando solo nel deserto. Dio provvede al suo popolo, Dio provvede a ogni uomo che attraversa questo deserto, certo, non ti dà un banchetto, in questa fase, ma ti mette tutto il necessario per vivere e questo tu lo percepisci come segno della sua presenza. Ecco, quindi leggiamo anche questo brano che anticipa, insomma, poi quella che sarà l'opera di Gesù attraverso la moltiplicazione dei pani, che a sua volta è figura dell'Eucaristia. L'Eucaristia è, se volete, la manna che ci accompagna, è il segno della presenza di Dio che ci accompagna nell'attraversare il deserto. Però, ecco, attenzione ai segni. I segni ci dicono che il Signore non ci lascia soli nel deserto, ma è sempre lì e su di Lui si può contare.
Ecco, al termine di questa riflessione vi leggo questa preghiera, questa antica preghiera che dice così: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui suoi sentieri. Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini di oggi. Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé. Noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora. Siamo l'ultimo messaggio di Dio scritto in opere e in parole. Ecco, con questo pensiero, con questo invito, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Pace e bene da Padre Gianni.